In altre parole.
E anche oggi diamo il benvenuto al nostro ospite Augusto Valeriani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ricordo professore associato all'Università di Bologna, dove insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi. Dunque, dicevamo ieri, questa settimana ci muoviamo su temi che potremmo collocare, come dire, all'intersezione fra politica e mondo della comunicazione, dei media, che è l'ambito di cui appunto il nostro ospite si occupa. Per questo motivo oggi partiamo da un fatto politico, una ricorrenza, per scoprire quelli che sono i legami fra mobilitazione, fra protesta e media e nuovi media. La notte fra il 3 e il 4 giugno di 30 anni fa si consumava il massacro di piazza Tiananmen. Il regime cinese decise di reprimere violentemente le manifestazioni popolari. Che cosa ricordare o che cosa ricordiamo di quei tragici avvenimenti, Augusto Valeriani?
Beh, la storia del massacro di Piazza Tiananmen è una storia sicuramente cruciale e di grande rilevanza per chi studia la relazione tra politica internazionale e media. Innanzitutto è la storia di una repressione, quindi è la storia di una sconfitta di una protesta. Allo stesso tempo però ci dice due cose. Innanzitutto ricordiamo tutti l'immagine dell'oppositore anonimo che si piazza disarmato con le sue buste della spesa davanti ai carri armati che stanno cercando di lasciare la piazza dopo la repressione. E quella è un'immagine iconica, è un'immagine che diventa icona, è un'immagine che serve a comunicare a un pubblico internazionale che il governo cinese è un governo estremamente repressivo, e questo lo fa con una grande forza, con la forza di un'immagine. Peraltro noi ricordiamo l'immagine, ma ci sono anche dei video di quella protesta. Tra i video più importanti c'è quello di CNN che poi nel 1991 diventerà ancora più rilevante con le coperture della guerra del Golfo. È diciamo la politica internazionale che entra in televisione, lo fa con forza e quindi sostanzialmente con la capacità di mostrare a un pubblico internazionale vicende che accadono nel mondo e quindi con un impatto internazionale. Dall'altra parte appunto è la storia di una repressione da parte del governo cinese, ma è anche l'inizio o un ulteriore giro di vite in un sistema di repressione e censura, quindi qui il dark side, no? Collegato a media e politica. Il governo cinese ovviamente in seguito a Piazza Tiananmen aumenta ulteriormente il controllo sull'informazione, la censura, sostanzialmente non si vuole consentire più una piazza Tiananmen. E peraltro questa è una storia che si porta avanti nei decenni, ancora oggi, no? Nel momento in cui c'è la ricorrenza di piazza Tiananmen, il governo cinese, che ha già in piedi un sistema di censura, di controllo molto forte dei media digitali, delle piattaforme di social networking riservate alla popolazione cinese, aumenta ulteriormente la censura, bloccando, eliminando discorsi, immagini e video che possano fare riferimento alla protesta. Quindi, diciamo, da una parte è uno dei momenti in cui i media elettronici, all'epoca la televisione e l'immagine, mostrano la politica internazionale a un pubblico globale; dall'altro è un momento nel quale l'aspetto di controllo, protesta e censura diventa anche nuovamente, assume una nuova crucialità. Ecco.
Dunque, dai media tradizionali ai nuovi media, oggi la mobilitazione, l'insorgenza di una popolazione avviene anche attraverso delle nuove dinamiche. Diciamo che l'idea che ci si è fatta, no? Che una popolazione possa insorgere grazie ai social network è senz'altro suggestiva, però non è un po' riduttiva. Voglio dire, ci sono comunque, immagino, delle condizioni, no? In cui gli strumenti digitali riescono a produrre al meglio i propri effetti, o indipendentemente da questo i social media servono a mobilitare una popolazione per una causa?
Allora, guardi, qui è interessante perché noi come spesso la storia e le narrazioni sono cicliche. Noi diciamo con il 2010, la Tunisia, insomma, 17 dicembre 2010 iniziano le mobilitazioni in Tunisia, poi l'Egitto nel gennaio del 2011, poi insomma una serie di altri paesi con esiti differenti si mobilitano, e noi abbiamo sentito la prima narrazione immediata, era quella delle rivoluzioni di Facebook, le rivoluzioni dei social media, e quindi sostanzialmente una narrazione tecnodeterministica dove i media digitali, la tecnologia di per sé può portare alla mobilitazione. E poi abbiamo avuto una fase di riflusso sostanzialmente, dove di fatto diversi analisti hanno cominciato a dire: ma in realtà si sono mobilitate soltanto le elite, oppure ma in realtà Primavera Araba sono stati paesi dove la penetrazione di internet era ancora limitata, quindi non si può parlare di un accesso, di un effetto eccessivo. Ancora di più, e giustamente, si è detto: sì, ok, però le mobilitazioni avvengono se ci sono condizioni politiche, sociali che le consentono. Ed è assolutamente vero. Allo stesso tempo io non voglio che venga buttato via il bambino con l'acqua sporca, nel senso, è ovvio che le mobilitazioni, l'azione, diciamo la protesta, non avviene soltanto perché ci sono i social media. Questo non è avvenuto nelle primavere arabe, non è avvenuto e non avviene neanche in nessun altro contesto democratico o autoritario che sia. Allo stesso tempo è indubitabile che i media digitali hanno, i social media hanno mutato le logiche di quella che era definita l'azione collettiva, no? E l'hanno trasformata anche in parte in quella che è Lance Bennett, che è un mass mediologo, ha definito azione connettiva, ovvero una opportunità di diciamo organizzazione, ma anche di circolazione di informazioni attraverso la condivisione di contenuti personalizzati, che di fatto abbassa i costi di mobilitazione, e questo ha un effetto importante sull'organizzazione della protesta, sugli eco internazionali che la protesta può avere, e anche sulla capacità organizzativa. Diciamo che la comunicazione è diventata spina dorsale dell'organizzazione dei nuovi movimenti sociali. È chiaro che di per sé io rifuggo qualsiasi forma di tecnodeterminismo, non è la tecnologia che fa il cambiamento, la tecnologia è parte del cambiamento ed è influenzata a sua volta dal cambiamento.
Augusto Valeriani, citavamo l'esempio della Cina di Piazza Tiananmen all'inizio, quella fotografia iconica che ha fatto il giro del mondo e che, se vogliamo, ha contribuito, no, a far circolare l'informazione e anche una certa indignazione globale. Oggi, nonostante ci sia una circolazione immensa di immagini, di video, in molti casi anche nelle zone di guerra il cittadino diventa giornalista, se vogliamo, eppure l'impressione, adesso prendo l'esempio della Siria, l'impressione è che alle volte, nonostante queste immagini chiare, palesi, non ci sia un effetto analogo nel presente.
Allora, sicuramente la moltiplicazione delle informazioni, l'esuberanza informativa, la sovrabbondanza di informazioni rende più complicato l'emergere di diciamo fatti e vicende che bloccano a livello globale l'attenzione dell'opinione pubblica. Però allo stesso tempo è vero che i media digitali determinano anche delle dinamiche per cui in alcuni casi immagini che avrebbero avuto difficoltà ad uscire, ad emergere, poi hanno la possibilità di farlo. E sicuramente è un sistema complesso, ibrido, dove ci sono logiche che riguardano i vecchi media e i nuovi media. Io credo che diciamo il giornalismo professionale, il vostro giornalismo, abbia ancora una responsabilità molto importante nell'aiutare l'opinione pubblica ad orientarsi, anzi forse ancora di più nell'orientare, aiutare l'opinione pubblica ad orientarsi in un flusso estremamente esondante di informazioni. Allo stesso tempo è chiaro che la responsabilità aumenta, perché in questo flusso esorbitante di informazioni spesso ci sono anche informazioni false, non attendibili, difficilmente verificabili, quindi diciamo che per il cittadino, per l'utente, diventa ancora più difficile orientarsi, e forse in alcuni casi anche diventa più difficile definire che non solo cosa è rilevante da cosa non è rilevante, ma cosa è attendibile da cosa non lo è. Quindi diciamo che il giornalismo è chiamato a una funzione ancora civica, ancora più rilevante in un contesto come quello contemporaneo.
Dunque, dai movimento hashtag MeToo al movimento per il clima, lo sciopero per il clima di Greta Thunberg, non mancano sicuramente gli esempi che ci possono far dire che sì, effettivamente i social media, i media digitali hanno contribuito alla mobilitazione in più di un'occasione di una popolazione globale. Augusto Valeriani, la conversazione potrebbe proseguire sul tema, torneremo penso anche nei prossimi giorni, noi per oggi ci dobbiamo salutare qui. Dunque, grazie, grazie davvero, una buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.